Mail ricevuta qualche tempo fa. L'ho messa nel cassetto, ma poi qualche giorno fa, a distanza di qualche mese, non ricordo, ma avevo già censurato tutto quanto, però non voglio lasciare, meglio così. Qualche giorno fa un tizio mi condivide un video di un formatore finanziario che non conoscevo. Non faccio nomi perché non ho voglia di rompere le balle, che mi sembra una persona proprio di quelle che so, però che hanno voglia di far guerra. Un formatore finanziario che diceva più o meno le stesse cose, quindi sembra quasi connesso a questo discorso. Formatore finanziario, tra l'altro, che ha salvato decine di migliaia di persone che nessuno di noi conosceva, incredibile, una persona di queste qua. Non fuffa, vabbè, qualcuno. E il video che ho visto, lo short che ho visto, diceva appunto: ah, il TER di un ETF non conta niente. Due ETF con TER diverso hanno le stesse identiche performance. Perché? Perché se no verrebbero arbitraggiati. Questa mail ha esattamente lo stesso tono. Giorgio, mi permetto di sottoporti la seguente domanda che mi è venuta in mente guardando i tuoi video: ma perché per valutare un ETF vai a vedere il TER? Alla fine, per l'efficient market hypothesis, non dovrebbe essere un'informazione già apprezzata dal mercato e quindi irrilevante? Oppure c'è una grossa inefficienza del mercato finanziario che giustifichi l'acquisto di ETF con TER più bassi? Un saluto. Ripeto, quando ho ricevuto questa mail qualche mese fa, l'avevo messa in panchina e dicendo: ma che cazzo di domanda è? Ma che cazzo di domanda è? Poi dopo. Pochi giorni fa mi hanno condiviso questo reel di questo formatore finanziario che dice la stessa cosa che questa persona sta dicendo e sono rimasto surgelato. Vorrei tanto farvi vedere il video, ma non ho voglia di rogne fe. Mi sembra una persona, detto, abbastanza agguerrita e quindi lasciamo perdere. Domanda che faccio a R che mi ha scritto questa mail: due macchine uguali, una che ha però 100.000 dollari sul cruscotto. Cioè, tu hai due macchine uguali, una ha 100.000 dollari sul cruscotto. Quindi se ti compri quella là, hai anche 100.000 dollari nel cruscotto. Valgono uguali perché già prezzato dal mercato? No, quella vale 100.000 dollari in più. Ok. Se andiamo from first principles, un'azienda che compra quote di tutte le aziende del mondo e poi dai profitti, un po' vende pezzettini e si prende delle commissioni più alte di un'altra che fa lo stesso identico lavoro, queste due realtà avranno ritorni esattamente diversi tra di loro per un importo esattamente uguale alle commissioni prese. Se no, estremizziamo. Faccio un ETF con un TER del 50%. Il mercato lo prezza dentro e io posso succhiare il 50% ogni anno dei soldi là dentro e il mio ETF varrebbe come quello di Vanguard? Perché il mercato prezza questa informazione? Ok, voglio venire verso il tuo argomento. Tu mi dici, giustamente, ma se ho due ETF che tracciano lo stesso indice, che sono fatti dalla stessa identica società, ok? Sono due share class. Share class A, share class B, che hanno una TER di 0,10 e una TER di 0,50. Se avessero prezzi diversi, io potrei arbitraggiare, potrei andare long la prima, short la seconda e ho un guadagno garantito, matematico, arbitraggio matematico garantito. Sentite queste parole ultimamente? Quindi l'argomento è se ci fosse una differenza, qualcuno arbitraggerebbe via. E la risposta a questa osservazione che sembra intelligente, ma non lo è bello. Arbitraggio, cioè riesco ad andare long la prima, short la seconda e dopo un anno ho quel 0,40% di differenza. Quanto mi è costato questa strategia in termini di costo del denaro? Differenze di TER di qualche basis point. Spoiler si può fare, Giacomo, sì, shortando qualcosa, ma prendendo, cioè, lo short costa, non è che lo short è gratis. Quando la differenza di costi tra due realtà del genere supera il costo del risk-free, allora sì, puoi farlo. Infatti, però, è difficile trovare realtà con una differenza di costi così ampia maggiore del risk-free, no? Del risk-free rate. E questa cosa mi ha fatto un po' sorridere. A parte si può poi anche verificare, no? Molto semplice. Se uno prende, va su Morningstar, non ho pronto un esempio, ma se uno va su Morningstar e vede lo stesso, parliamo dei fondi attivi con tre diverse share class. Andiamoci anche su il famoso Morgan Stanley Global Brands, su Morgan Global Brands, Morgan Stanley Global Brands, Morningstar, tac, eccolo qua, c'è il Z, abbiamo già preso tutti e due, eccolo qua. Se noi prendiamo, andiamo a fare, dove sta, chart, e lo confrontiamo con se stesso di un'altra classe, mettiamo un po', dove sta, time period max, e lo compariamo con il Morgan Stanley Global Brands, prendiamo un'altra asset class, dove sta, vorrei lo stesso prodotto, diverse asset class, che ne so, C, lo troviamo? Potrebbe non essere lo stesso prodotto però, vediamo se ci mettiamo, ok, ipotizziamo che sia lo stesso prodotto ma diverse asset class e diversi costi di gestione, ecco là che hanno prezzi diversi, guess what? Ora, ho fatto un po' velocemente, non era preparato, quindi potrei aver preso prodotti un po' sminchi, però magari penso che siano lo stesso prodotto ma diverse asset class, si può andare a verificare esternamente, ma anche vedendo il grafico si vede che sono due prodotti, stesso prodotto ma diverse share class, ok? Quindi per lo stesso motivo anche i costi del consulente della banca sono prezzati nel mercato, avrebbero lo stesso rendimento. Esatto, non puoi shortarlo, mentre sì puoi shortarli tecnicamente. Le altre classi nella scheda summary, ok, è vero, forse possiamo confrontarlo, però penso che dovrei averla centrata come cosa. Sì, ok, forse col C è quello che ho preso C contro A, ok, penso di averlo fatto bene. That's it, quindi la risposta è no, il mercato sa che c'è un'inefficienza, ma non è economicamente sostenibile andarla a coprire. Perché? Perché questa inefficienza è talmente piccola che non giustifica il costo del prendere denaro a prestito per andarla a cercare di prendere. Mettendo a prestito il titolo long si potrebbe ridurre la forbice. Allora, non credo che nessun... Mettiamo che un hedge fund sistematizza questa roba qua. Stiamo parlando della differenza di cioè stiamo parlando di un ritorno inferiore al risk free rate. Poi che fai? Vai in leva su questo? Vai in leva infinita su questo qui? Non si può fare. Ma le commissioni sono fuori dal discorso, no? Io penso al fatto che hanno un asset under management uguale, ma un costo, ma uno costa di più fine. Però il costo viene sottratto dal valore delle quote, ok? Ma il TER ha senso davvero vederlo? Se ad esempio compariamo SWDA e MWRD, stesso indice, performa un pelo meglio quello con TER più alto. Allora, questa è un'altra bellissima domanda. Andiamo a vedere proprio questa comparazione che hai detto. Allora, Just ETF, mettiamoci, MWRD, Core MSCI World, Compare, Core MSCI World, ok. L'altro è SWDA, iShares, bla bla bla, Core MSCI World, Compare Selection in Details. Tac. Prendiamo un max, stanno lì, cioè sono identici. Di che differenza di TER parliamo? 0,12, 0,20. Interesting. Parliamo di 8 basis point di differenza, ok? Che non hanno prodotto letteralmente nessuna differenza. 30C, vediamo un po' della differenza del ritorno dove sta? A un anno, 6,49, 6,48. Come vediamo, questo che costa un po' di più sta rendendo un po' di meno. È sistematica la cosa. C'è da dire che 8 basis point di differenza è noise, è letteralmente noise su un singolo anno, su 5 anni. Su 5 anni comincia ad avere un piccolo peso, ma è oggettivamente poco rilevante 8 basis point di differenza. Tu dici, cazzo, costa quasi il doppio? Sì, parliamo di basis point, parliamo di cifre che se le vai a integrare su 20 anni fanno magari un punto percentuale, comincia a essere quasi rilevante. Quello che a quel punto impatta di più sono le logiche di rebalancing, sono altri meccanismi di efficientamento della compravendita. Metti caso che uno dei due ETF è un ETF fisico, l'altro è la replica sintetico, la replica campionata, o metti caso che un ETF deve gestire la compravendita degli asset, l'altro è una piccola versione di un fondo più, di un fondo più ampio. Vanguard spesso ha dei fondi che sono tanto placeholder per fondi più ampi, o sono aggregati di fondi sottostanti. Ci sono tantissime altre economie di scala che possono impattare. E poi c'è la tracking difference. Tracking differences. Cioè, effettivamente non tutti i fondi riescono a tracciare benissimo l'indice. Alcuni magari che ribilanciano una volta al mese sono più efficienti a tracciare l'indice. Quelli magari costano di meno, ma ribilanciano ogni tre mesi o fanno reagiscono a nuovi ingressi e nuove uscite dall'indice più lentamente, tracciano diversamente, in più o in meno. Se prendiamo ad esempio MSCI World, dove sta Nord America World, MSCI World, qui abbiamo esattamente le tracking difference, che sono diverse e che possono avere un valore maggiore del TER, ok? Però queste vanno un po' a caso, vanno un po' a caso. Ad esempio, qui abbiamo, dovremmo avere, mettiamo tutti, dovremmo avere esattamente quelli che cercavamo. Dove stanno? Tac, abbiamo gli ISIN da qualche parte? Amundi MSCI World, vabbè, prendiamoci questo qua. Questa è una tracking difference positiva. Magari quello di iShare Core MSCI World ha tracking difference negativa, che vuol dire che, wow, sta overperformando l'indice. Questo di Spider sta overperformando l'indice, top. Però magari è solo una botta di culo, è solo il modo in cui ha implementato, ha ribilanciato. Qui sono considerati non belli, non belle la fluttuazione attorno alla tracking difference. Questo qua, Xtrackers, EURAGED, vabbè, whatever, ha tracking difference che impazziscono. Un anno fa 2,6% diverso dall'indice in positivo, un anno meno 1,1 è buono, è positivo, questo è negativo, nel senso che è una tracking difference positiva, e questo è negativo, vuol dire stai buono fratello, io voglio uno che traccia l'indice, non uno che fa il pazzo, ok? Quindi la tracking difference quando la differenza di terra è bassa, il tracciamento è più importante, e il tracciamento non è sempre, cioè non è che ogni ETF riesce al di là dei costi a tracciare esattamente l'indice, vuoi che per campionamento, vuoi per replica sintetica, lì è un po' più facile, vuoi per semplice delay di aggiornamento rispetto all'indice, cioè Standard & Poor's o MSCI ogni giorno, ogni settimana dicono ok, l'indice adesso è questo, l'aggiornano in base a entrate e uscite dall'indice, e magari l'ETF ribilancia una settimana dopo. E quindi no, la domanda era un attimo, nessuno va a trovare, a raccogliere un arbitraggio del genere, e quindi rimane dentro questa roba qua. Altrimenti, se io esagero e dico il mio fondo ha il 10% di TER, che fai, me lo prezzi dentro? Ne parlava anche Nicola qua, ok. Bellissimo, bellissimo. Sciottare le orecchie agli accidenti, ma anche un po' Mr. Rip. È la classica situazione in cui vedi 10 euro per terra e pensi sia impossibile, perché se fosse vero qualcun altro li avrebbe raccolti. Forse l'avevo letto questo articolo tempo fa. Ma dopo aver visto l'ennesimo tweet che ne parlavo, ho deciso di alzarmi domenica mattina e controllare. In pratica chi fa una strategia covered call decide di fottersi un po' più del futuro finanziario in cambio di income, che però income non è. Vabbè, sulle covered call ci torneremo un giorno per bene. Hanno ragione Ben Felix, ha ragione Nicola. È pur vero che è molto customizzabile come strategia, e poi se dà peace of mind è un'altra cosa. Però è ovvio, nessuno sostiene che sia a valore atteso positivo.